Laudetur Jesus Christus.
I titoli di lunedì 9 novembre, la preghiera di Papa Francesco ieri all'Angelus per il dialogo in Etiopia e la pace in Libia, il suo pensiero all'America centrale colpita dall'uragano Eta. Stati Uniti, Joe Biden lavora la squadra di governo in vista dell'insediamento a gennaio come 46esimo presidente. Oltre 50 milioni di contagi da Covid-19 nel mondo, avanza la pandemia in Europa con 1 milione di positivi ogni 3 giorni. Alle 8 ben ritrovati all'ascolto da Elvira Ragosta. In apertura la preoccupazione e la preghiera del Papa su due situazioni difficili nel mondo. Dopo l'Angelus ieri Francesco ha invitato al dialogo e alla riconciliazione in Etiopia e ha pregato per i delegati che a Tunisi partecipano al forum per la pace e la stabilità della Libia. Sentiamo le sue parole nel servizio di Alessandro De Carolis.
Seguo con preoccupazione le notizie che giungono dall'Etiopia. Mentre esorto a respingere la tentazione dello scontro armato, invito tutti alla preghiera e al rispetto fraterno.
Così Francesco guarda le contrapposizioni che da giorni separano il governo di Addis Abeba e le forze della regione settentrionale del Tigray, col timore di un'escalation che potrebbe minare la stabilità di tutto il Corno d'Africa. Intanto anche nel nord del continente, in Libia, si lavora ancora per la pace dopo l'accordo di cessate il fuoco firmato il mese scorso a Ginevra. Ieri sono riuniti a Tunisi 75 delegati provenienti da diverse parti del paese per ridisegnarne l'assetto futuro. Per il loro difficile compito, la preghiera del Papa.
Auspico che in questo momento così delicato venga trovata una soluzione alla lunga sofferenza del popolo libico e che il recente accordo per un cessate il fuoco permanente sia rispettato e concretizzato.
Negli Stati Uniti ora economia, razzismo, clima, oltre la lotta al coronavirus, saranno queste le priorità del prossimo presidente Biden che sta lavorando alla squadra di governo. Intanto si cerca di convincere il presidente in carica Trump a concedere la vittoria. Michele Ravier.
Sarò un presidente che unisce e non un presidente che divide. Torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani, aveva detto ieri Joe Biden nel discorso per la vittoria e che in queste ore sta lavorando sulle prime nomine della sua amministrazione previste entro fine novembre. La vicepresidente eletta Kamala Harris ha promesso posizioni di leadership a esponenti delle minoranze, ma molto dipenderà dall'esito di 2 ballottaggi al Senato in Georgia, necessari al Partito Democratico per avere la maggioranza. Trump intanto non ha ancora accettato la sconfitta, nonostante i media americani parlino di pressioni in questo senso da parte della moglie Melania e del genero Jared Kushner, mentre i figli maggiori Donald Jr. ed Eric starebbero convincendo i leader del Partito Repubblicano a rifiutare il risultato elettorale. Annunciata anche una nuova offensiva legale per il riconteggio dei voti, ma bisognerà valutare ancora i risultati degli stati ancora da assegnare.
E a Joe Biden arrivano le congratulazioni del presidente dei vescovi statunitensi, presuli dicono ora è il tempo dell'unità. Alessandro Guarasci.
Unità nazionale e dialogo, questo chiede il presidente della conferenza dei vescovi cattolici degli USA, l'arcivescovo di Los Angeles, Gomez. E ancora, credo che in questo momento della storia degli Stati Uniti, dice, i cattolici abbiano il dovere speciale di essere operatori di pace, di promuovere la fraternità e la fiducia reciproca e di pregare per un rinnovato spirito di vero patriottismo nel nostro paese. Biden, infatti, è il secondo presidente cattolico degli USA dopo Kennedy. È nato in una famiglia irlandese a Scranton, la città grigia delle miniere di carbone, simbolo del fallimento dell'industria tradizionale. Ma da quando aveva 10 anni ha vissuto nel Delaware, lo stato dove, negli anni del Senato è tornato ogni sera in treno per far da padre ai figli dopo essere rimasto vedovo. Poi il matrimonio con Jill Jacobs. Sensibile ai temi ambientali, Biden in campagna elettorale si è impegnato a far entrare gli USA nell'accordo di Parigi, che punta a far calare le emissioni dannose per l'ambiente.
E Biden promette una task force per applicare il suo piano anti-Covid per gli Stati Uniti, mentre il mondo supera i 50 milioni di contagi. Stati Uniti ed Europa restano i 2 focolai principali e la Commissione Sanitaria cinese intanto fa sapere che non ci sono nuovi casi locali di contagio. Il servizio è di Gabriella Ceraso.
L'elezione di Joe Biden sarà un punto di svolta nella lotta al Covid, parola di Anthony Cuomo, governatore di New York. C'è da sperarlo, visto che gli Stati Uniti sono in testa per contagi, quasi 10 milioni sugli oltre 50 del mondo. Seguono l'India con più di 8 e Brasile con oltre 5 milioni. Ottobre è il mese peggiore per la pandemia, con l'aggiunta di oltre 100.000 casi al giorno negli Stati Uniti e in Europa 12 milioni di casi, una media di circa 1 milione di infezioni ogni 3 giorni. Peggio di tutti Francia, Spagna e Regno Unito, dove le proteste anti-lockdown ieri hanno portato a 4 arresti. Record giornaliero di vittime in Iran come in Grecia, sanità vicino al collasso in Ungheria, dove in terapia intensiva stanno lavorando anche dentisti e psichiatri. Caos in Italia, più 32.000 nuovi casi e un nuovo lockdown totale necessario, secondo l'ordine dei medici, col Piemonte che chiede alle ONG di inviare medici e ospedali in crisi a Napoli e il sindaco di Palermo che paventa la strage annunciata in Sicilia.
Le iniziative europee per la lotta al terrorismo islamista e per la difesa delle frontiere esterne dell'Europa oggi al centro del colloquio in videoconferenza tra il presidente francese Macron e il cancelliere austriaco Kurz. Probabile una revisione del quadro legislativo, innanzitutto cancellando Schengen. Nell'intervista di Fausta Speranza, il parere di Giampaolo Rossi, esperto di questioni europee.
C'è una situazione di incertezza, non è la prima volta che c'è un atto di terrorismo. La reazione degli stati non dipende tanto dalla gravità di quello che è successo, ma dalla loro tendenza, che l'Austria purtroppo ha dimostrato più volte, alla chiusura.
Con quali effetti?
Negativi, perché l'impostazione solo difensiva finisce per bloccare le comunicazioni e anche lo sviluppo economico. L'Europa, che ha fatto un salto di qualità con il Recovery Fund, cioè finalmente l'Europa ha assunto un ruolo di indirizzo politico, insomma, ecco, l'Europa anche in questo può e deve svolgere un ruolo molto importante, ma se ciascuno pensa di risolverlo da solo, non ha nemmeno la forza per farlo.
In Iraq 6 civili e 5 militari sono morti in un attacco dell'ISIS contro una postazione militare alle porte di Baghdad. L'Iraq ha dichiarato 3 anni fa la vittoria sullo Stato islamico, ma l'organizzazione jihadista ha ancora delle cellule clandestine, in particolare nella grande cintura agricola della capitale. Ancora una domenica di proteste in Bielorussia e Georgia. Ieri a Minsk centinaia di arresti tra le persone scese in piazza contro il presidente bielorusso Lukashenko, manifestazioni anche in Georgia contro il governo e per chiedere nuove elezioni. E si è insediato ieri in Bolivia il nuovo presidente Luis Arce, vincitore delle elezioni del 18 ottobre, che ha giurato a La Paz. 57 anni, economista, Arce era stato 2 volte ministro dell'economia durante la presidenza di Evo Morales. E non è mancata dopo l'Angelus l'attenzione e la vicinanza di Francesco per le popolazioni dell'America centrale già provate dalla pandemia e colpite dall'uragano ETA, che nei giorni scorsi ha provocato 200 tra morti e dispersi. La maggior parte delle vittime si è registrata in Guatemala, dal distretto dell'Alta Vera Paz, uno dei più colpiti. La testimonianza di padre Vittorio Castagna, salesiano da 10 anni nel paese, l'intervista è di Benedetta Capelli.
Il popolo guatemalteco è felice di aver potuto ascoltare che il Papa ha pregato per loro.
Com'è la situazione e come state vivendo queste ore?
Si stanno ancora cercando persone disperse. Uno dei nostri alunni nella nostra scuola del centro Don Bosco ha perso tutta la famiglia, i genitori, i fratelli. E storie come queste, insomma, toccano il cuore. Non abbiamo notizie dei villaggi più lontani. La gente è solo con l'elicottero è riuscita a potersi salvare. La nostra parrocchia di San José Campur è stata totalmente sommersa dall'acqua e quindi la preghiera del Papa sicuramente darà forza a queste persone che potranno superare un momento così difficile, però sono sicuro che si rialzerà perché sono popolazioni forti e riusciranno anche questa volta ad andare avanti, no? Con le proprie vite.
E nell'Angelus di ieri Papa Francesco ha riletto la parabola delle 10 vergini invitate a una festa di nozze, simbolo del Regno dei Cieli, e ricordato che le azioni buone di ogni giorno, ispirate all'amore di Cristo, ci preparano all'incontro finale con Lui nella festa della vita oltre la morte. Le sue parole nella sintesi di Alessandro Di Bussolo.
Gesù ci vuole dire che dobbiamo essere preparati all'incontro con Lui, non solo all'incontro finale, ma anche ai piccoli, grandi incontri di ogni giorno, in vista di quell'incontro per il quale non basta la lampada della fede, anche occorre l'olio della carità e delle opere buone. Capita purtroppo di dimenticare la meta della nostra vita, si fa tutto come se non si dovesse mai partire dall'altra vita, si preoccupa soltanto di possedere, di emergere, di sistemarsi. Dobbiamo vivere l'oggi, ma l'oggi che va verso quell'incontro.
Ed è tutto per questa edizione, da Vincenzo Proto in regia ed Elvira Ragosta in studio. Grazie per l'attenzione. A breve segue il buongiorno di Radio Vaticana con voi.